libro di cui voglio parlare oggi è un libro di illustrazioni che parlano molto più delle parole. L'autore, anzi l'illustratore, è un artista nel vero senso della parola che ho già avuto modo qualche anno fa di intervistare per parlare dei suoi due libri, Amigos e Senza Parole. All'epoca avevo definito le sue immagini quasi oniriche, sempre in bilico tra fiaba e cruda realtà, e Happy Meat, che è il libro di cui parleremo oggi, non è da meno. Ecco dunque che accolgo ancora con molto piacere ai microfoni di Radio Vegit Roger Olmos. Hola Roger, che tal?
Hola, salve, come stai? Grazie per l'invitazione.
Noi ci siamo sentiti 3 anni fa per parlare appunto di Amigos e Senza Parole. In questi 3 anni è cambiato qualche cosa nell'editoria di questo tipo di libri?
Penso che sì, perché dall'ultimo libro che abbiamo fatto dalla tipologia attivista animali ho visto, soprattutto sui social, ho visto dei libri che parlano di difendere gli animali, di trattarle bene. Ho visto che è cresciuto un po', ma non in un modo esagerato, ho visto qualcosa. Ma soprattutto la cosa che ho visto sono tante illustratrici e illustratori che hanno iniziato a fare questo tipo di artivismo, dove fanno servire la sua professione per dedicare qualche parola e un messaggio di proteggere gli animali su Instagram, anche l'ho visto su Facebook, come un'illustrazione periodistica, per dirlo di una forma, no? Mm-hmm. E anche sta bene in questo modo, questo è anche importante, anche penso che arrivi a più gente.
Poi la cosa importante è che finalmente anche ai bambini non viene nascosto niente, ne avevamo parlato l'altra volta di questa falsità che c'è spesso.
Sì. Esatto. Oggi, precisamente oggi, stavamo guardando un po' la TV e così facendo un po' di zapping c'era un programma infantile per bambini dove c'era un signore cantando una canzone sobre la fattoria. Era una canzone che parlava di che cosa facciamo in la fattoria, no? E qui abbiamo le maiale stavano danzando, stavano tutti contenti, e che cosa facciamo con le maiale? E dopo questo signore cantando in un supermercato, tutta la carne, facciamo il prosciutto, facciamo il ham, era in inglese, no?
Sì.
E continuavano a mostrare l'animale felice cantando e danzando. Non hanno capito niente,
no.
Ancora,
no.
Questa gente, no? Ma penso che le ragazze piccole inizieranno a farsi loro stessi queste domande, no?
Certo.
Un po' non capisco che cosa succede qui, perché sono contento.
L'importante è che gli adulti non nascondano, perché loro distinto sanno. Ne abbiamo parlato anche l'altra volta.
Sì, esatto. L'informazione si trova, ora tutti hanno un telefono, tutti hanno internet sul computer. L'importante è che i genitori sappiano rispettare una decisione delle sue figlie.
Giusto.
In un senso responsabile, ma che le ascoltano, non iniziano a dire, queste sono delle bugie, queste sono delle stupidità che inventa la gente. Che le ascoltano i suoi figli quando hanno questo pensiero, questo è importante anche.
Sì. Oggi voglio parlare con te del tuo nuovo lavoro, che hai pubblicato sempre con la casa editrice Logos in collaborazione con la rete dei santuari di animali liberi in Italia. È un altro bel progetto questo. Che cosa ti ha spinto a realizzarlo?
Allora, l'idea di fare questo libro è nato quando siamo tutti diventati chiusi per la pandemia, ma chiusi dal tutto, dentro della casa, senza uscire. Io avevo questa idea di parlare un po' delle fattorie ecologiche, perché vedeva ogni tanto sul supermarket la carne ecologica, guarda che bene sono trattati, corrono in libertà. Si vedeva il fattore con la mucca che gli faceva di carezze, coccole, e lei si chiama la vacca Maria, e guarda Maria, è bella, è contenta. Ma dopo, che cosa succede dopo? Che cosa succede? La uccidono della stessa forma. Allora ho iniziato a vedere questi poster grandi con una foto di una mucca gigante vicino alla carne, dove dice hanno diritti anche. E cose così stupidi, no? Guarda, se la finalità è la stessa cosa, è come intentare, noi strappiamo le donne, me le strappiamo con amore, una cosa così strana, no?
Mm-hmm.
Allora mi faceva una rabbia incredibile e ho voluto fare questo libro. E prendendo l'opportunità, eravamo tutti chiusi, era un bel momento perché la gente vede come si sta quando uno è chiuso, è privato della libertà anche. E qui è venuta l'idea di fare questo libro. Dopo è stata una cosa che è nata dall'estomaco, dalla rabbia, è stata fatta di improvviso, perché io l'immagine finale l'avevo in mente, ma tutto il resto no. È stato un lasciare all'immaginazione e lasciare un po' questa rabbia e questa impotenza, che le immagini appariscono da subito. no? Sì. E dopo, piano piano, le diverse simbologie che si vedono dentro ho trasformato un po' per conseguire un effetto di metafora, no? Mm-hmm. Ah, non mi so espressare troppo bene, ma boh.
Sì, no, penso per raggiungere un effetto metafora, per arrivare, esatto, allo scopo e al messaggio che volevi mandare. Infatti anche il titolo Happy Meat, carne felice, è proprio una frase contraddittoria, e nel libro, grazie alle tue illustrazioni, queste contraddizioni escono chiaramente.
Esatto, con un'immagine fare capire alla gente, sì, Happy Meat, ma da dove? Dove, esatto, sono Happy Meat, no? Come si può interpretare queste cose? E giusto, anche stavo leggendo un libro che era da Niklos Nilitsky, era stato l'aiutante del dottor Mengele in Auschwitz. In questo libro relata l'orrore e gli esperimenti che faceva questo dottore, l'angelo della morte che li chiamavano. E lui esplicava, e lo ho letto in una pagina, come aveva tutte le bimbi prigionieri speciali per lui che voleva fare questi esperimenti, come erano bene trattati, erano bene alimentati, anche giocavano con loro, avevano gli abbigliamenti per stare caldo d'inverno, perché dovevano arrivare al momento della morte in buona salute. Allora hai detto, è la stessa cosa.
Esatto.
Ovviamente ho parlato con gente che ha avuto dei familiari dentro di questa Seconda Guerra Mondiale, che è stato prigionieri, mm-hmm, e ho parlato con gente a Gerusalemme, per raccontare che io volevo fare questa comparazione, e sì, per loro questo poteva rappresentare un insulto, e mi hanno detto che no, che veramente anche ci sono dei proprio prigionieri superviventi che lo hanno relatato così, erano, sì, come un slaughterhouse.
Sì, sì, infatti l'ho notato subito, era una domanda che avevo segnato di farti, perché il libro è tutto illustrato, a parte l'ultima parte che del libro che hai dedicato al racconto della rete dei santuari liberi e, insomma, mm-hmm, alla descrizione dei santuari che ne fanno parte, e questa frase d'inizio, una frase scritta di Miklos Nilsky, deportato ad Auschwitz in quanto ebreo, che fu scelto da Mengele come collaboratore. E infatti, esatto, mi ero chiesta perché, quindi c'è questo parallelo. Parlando appunto delle immagini metafora, i conduttori in questo racconto sono dei clown. Perché l'immagine del clown?
Sì, perché mi piaceva fare sentire al lettore come un personaggio che tutti avevamo in mente dalla nostra infanzia, come qualcuno che ti vuole il bene, qualcuno che ti fa ridere, qualcuno che non ti posso tradire mai della vita, no? Allora tiene questa doppia faccia, no? La faccia dell'amore, la faccia di farti ridere, e dopo ha questo reverso tenebroso, sinistro, indietro, che fa tutto lo contrario con te. E per questo le clown. Non è che odio le clown, no, mm-hmm, non tiene niente da avere questo. Era per solamente giocare con questa doppia morale.
Sì, a parte, mm-hmm, che tanti bambini hanno paura dei clown, eh?
Sì, esiste una fobia, non ricordo ora come si chiama, è un nome in greco, ma non ricordo ora, ma esiste gente che tiene panico, della stessa maniera che esiste l'aracnofobia o la gente che ha panico alle uccelli, esiste gente che ha panico con le clown, sì sì.
E come mai hai fatto questo libro in collaborazione con la rete dei santuari liberi?
Puoi ripetere la domanda?
Sì, sì,
non
sì. Cerco di dirtelo in spagnolo. Perché has decidido hacer este libro in collaborazione con la rete dei santuari liberi italiani?
Vale. Sì, l'idea di mettere la rete dei santuari è venuto con una riunione, e basicamente è uscito da lì, la mia editrice, perché sempre abbiamo fatto queste cose con la CBM o con la Fondazione Fada qui alla Spagna, e anche come la tematica era un po' la stessa, di animalista attivista, abbiamo deciso di aggiungere tutta la rete di santuari dell'Italia, anche perché loro potevano avere il libro, perché il messaggio arriva a più gente con le visite delle scuole, le famiglie che vanno a vedere lì i santuari, e anche parte della venta del libro e va per la rete dei santuari. Quelli che si vendono ai santuari è tutto per loro.
È un'idea molto molto bella e generosa, anche perché i santuari stanno vivendo da un anno un pessimo periodo. Noi abbiamo dato spesso parola ai santuari, perché è importante tutto il tipo di attivismo, però quelli che, come si dice in italiano, hanno mani in pasta, cioè proprio che davvero stanno a contatto con gli animali, sono i santuari liberi, che purtroppo devono sottostare a delle regole assurde, come se fossero degli allevamenti, ma che, a differenza degli allevamenti veri, i santuari non hanno sovvenzioni, purtroppo.
Sì,
la
no,
legge,
esatto,
così.
Loro sono di antetici eroi? Sì, eroi. Sì. Perché sono lì da lunedì a domenica senza descanso.
È vero.
E rappresenta essere lì sempre, sempre, sempre. È una, bueno, tutta la tua vita diventa il santuario. Sì. Non hai più vita. Mm. Allora, noi abbiamo fatto questo libro, io ho l'opportunità di poter illustrare e mostrare un messaggio, arrivare a un pubblico, ma è il mio piccolo pezzo per apportare a questo mondo. Ma tutto serve, ma quello che fanno loro è incredibile, sì. È un lavoro incredibile.
Ci sono tanti santuari in Spagna?
Ah, qui ci sono dei santuari, ci sono come 10 o 11 santuari in Spagna, non sono tanti. E la situazione è sempre la stessa, perché tu sai che di cara al governo gli animali è sempre l'ultima cosa.
Ah sì.
Vivono basicamente dei volontari e sempre hanno dei problemi. Quando è una mucca che diventa malata, sono le cacciatori che entrano dentro del terreno da loro con le cane e massacrano una piccola mucca. Sempre ci sono dei problemi. Ma il problema è che c'è tanta gente in questo mondo che non sempre stanno d'accordo, tutti intentano fare il bene, ma sempre la vittima è la stessa, la vittima è l'animale.
Esatto.
È quello che non parla, quello che non può decidere, quello che non può fare niente.
È quello che succede in tutto il mondo, magari in qualche paese più sentito il problema, in qualche paese meno sentito. Noi speravamo che questa pandemia, questo Covid, servisse per aprire un po' il cuore e le menti, ma non essere, almeno in Italia non è servito a niente, la gente non ha capito.
Guarda un esempio, stavamo tutti prima di tutto questo con la guerra al plastico, tutti iniziamo a portare il nostro sacco di tela per fare la compra, a comprare meno plastico, sì. Meno plastico, e tutti hanno dimenticato,
sì.
Tutto erano guanti di plastica, mascherine, sì, allora... Sì. E dopo di vedere che eravamo tutti chiusi e che si poteva respirare meglio, le uccelli si vedevano in più, hanno iniziato dopo uguale, con la macchina, ha preso niente.
È vero, ma anche la comunicazione in generale, non so in Spagna, ma penso che la situazione sia uguale, non ci sono informazioni riguardo la prevenzione anche a tavola per aumentare le difese immunitarie, che è fondamentale. Purtroppo vince ancora la pubblicità, vincono ancora le aziende sponsor che spesso e volentieri non hanno niente a che vedere con l'antispecismo e soprattutto con quello che è legato alla scelta 100% vegetale.
Esatto, e anche con questo, questa è una delle pandemie che ci sono avuto di più, sempre l'origine è veneno della stessa cosa, di mettere tanti tanti animali insieme in condizioni orribili, pieni di antibiotici e generano questi virus.
Sì.
E la gente ancora si domanda che possiamo fare, lascia di mangiare tutte queste cose.
Infatti
perché l'origine viene sempre, sì, viene dalla Cina, viene dalla non so dove, ma sempre vengono di questi allevamenti intensivi, come qui dicevamo las vacas locas, le mucche pazzi,
sì?
Non so se si diceva la stessa cosa in Italia.
Sì, sì, sì.
Il SARS, tutti questi venivano da mettere tanti tanti animali insieme e le condizioni che stavano.
No, non è cambiato niente, purtroppo.
Non ha cambiato niente, lo volevano vedere.
È una strada ancora lunga e chissà se riusciremo a capirlo in queste generazioni, se dovremo aspettare le prossime, se il mondo riuscirà ad andare avanti. Uff. Perché se continuiamo così, ragazzi, però noi facciamo
del
nostro meglio.
Penso che né tu né io lo vediamo questo.
È vero. Senti, Roger, vuoi aggiungere qualche cosa d'altro che magari mi è sfuggito sul tuo libro, su magari progetti futuri? Ecco, continuerai con questo tipo di messaggi nei tuoi libri, immagino.
Sì, ho lavorato anche con la Sea Shepherd.
Ah,
abbiamo,
sì,
fatto dei libri che parlano di aquarium, come uscirono le balene alle Feroe, la Grindadrap,
sì,
che si conosce.
Sì, 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 sì. Aspetta,
anche
purtroppo
la vita dei delfini sugli acquari e come le prendono al Giappone, una cosa orribile, 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 che penso che tutti i ragazzi devono sapere.
Sì.
E non andare più in zoo e più in delfinarium, in questi posti che sono veramente dei posti di tortura dove non si impara niente, solamente si impara come causa di dolore a un animale. Una cosa che sta per uscire molto molto bella è un progetto che la sta portando la mia compagna qui con la sua fondazione, un progetto di relazione sopra interspecie, parla sopra la gente che abita in strada con le sue animali.
I clochard.
Sì, le senza tetto, esatto.
Uh-huh.
E per il fatto di avere un animale che risulta che questo animale è la sua unica famiglia, non è un capriccio, è la sua famiglia che non l'ha abbandonato mai, non possono avere accesso alle basiche necessità che hanno, come entrare in un ospedale o entrare in un shelter per dormire o andare dentro di un baretto per fare la pipì, non so, e non possono andare lì neanche in situazioni di estremo difficoltà come un inverno molto freddo o queste situazioni, e ci sono tanti che muoiono perché preferiscono dormire in strada con il suo cane, con il suo amico, che no lasciarlo fuori e entrare per dormire caldo.
Sì, ne parleremo anche noi di questa cosa, perché si sta portando avanti la richiesta di aprire anche le strutture ai clochard con i cani, perché è assurdo che non possano usufruire di un posto letto al caldo perché hanno il cane che è, come dici tu, la famiglia. La loro famiglia.
Esatto, ma basicamente è da una concezione di capire dei nuovi modelli di famiglie. Non solamente abbiamo la famiglia, papà, la mamma e così,
certo.
Anche possono essere due donne che hanno morto suo marito, può essere due fratelli, può essere di amici, può essere gente, e anche può essere una persona con il suo cane, con il suo gatto. Questo anche diventa famiglia.
Sì.
E capire questa situazione, no? Perché sono uguali di importante per loro che una persona.
Ma se siamo ancora qui a discutere di famiglia arcobaleno, figurati, siamo ancora un po' indietro in questo, purtroppo.
All'Italia?
Sì, abbastanza. Vabbè, comunque.
Tutto arriverà.
Sì. Grazie mille Roger per questa presentazione. Allora ricordiamo, il libro è Happy Meat della casa editrice Logos e fatta in collaborazione con la rete dei santuari di animali liberi in Italia. Grazie mille Roger.
A te grazie, un piacere.